I due sposi andarono a nascondere la loro felicità a Belmonte, quella di lui però era un po' chiusa, esitante, ombrosa e aveva sempre una tinta di melanconia, quella di Adele era franca ed espansiva. Alberto non aveva più rivisto quei luoghi da oltre 20 anni e ciascun ricordo, ciascuna novella impressione che passava su quell'anima esulcerata, malgrado il grande imperio che gli aveva su se stesso, lo faceva trasalire. Adele se ne avvedeva e si sentiva più strettamente, più intimamente legata a lui, appunto per tutto quel bene che essa facevagli. Erano sempre insieme, in carrozza, a cavallo o a passeggiare per i dintorni. Alberti, quell'uomo tormentato dalla febbre del movimento, perseguitato dalla noia dappertutto, aveva passato delle lunghe ore deliziose guardando accanto a lei la pioggia che sgocciolava sui vetri o la fiamma che crepitava nel camino. Ogni piccola cosa aveva una fisionomia nuova, serena, festosa. Le occupazioni più comuni avevano un'attrattiva delicata. Egli era andato con lei a rintracciare a passo i luoghi che racchiudevano i ricordi della loro prima giovinezza. Quel banco dove avevano provato il primo imbarazzo stando seduti accanto, quella ringhiera appoggiati alla quale avevano litigato e avevano fatto pace per la prima volta, quell'albero dal quale egli aveva colto i primi fiori per lei e dicevano: "Ti rammenti?" A volte questi tiramenti racchiudevano un dolce rimprovero che adesso lo penetrava sino all'intimo e gli era caro. Li cercava, anzi, quasi a far risaltare con le ombre il raggio festoso che splendeva su di loro adesso. Ridevano e si abbracciavano. Se qualche cosa aveva cambiato aspetto, se un albero era caduto, se il banco era zoppicante, se il giardiniere aveva disposto altrimenti l'aiuola, erano delle vere perdite e dicevano: "Era più bello allora, non è vero?" Con una nobile franchezza e come se il fallo non valesse il pentimento, Alberto aveva mostrato all'Adele quel viale dove aveva parlato l'ultima volta con Velleda e le aveva messo la mano nella mano e gli occhi negli occhi. Adele aveva chinato il capo cercando di riderne, impallidendo, arrossendo, e non gli aveva detto quante volte si fosse fermata piangendo in quel medesimo viale. "Come tutto ciò è lontano", diceva Alberto. Ella, dopo lunghe esitazioni, gli aveva fatto vedere tutti i ricordi che aveva conservato di lui religiosamente: il bottone del guanto che gli aveva rimesso la sera che erano andati a Villarmandi, il fiore disseccato che gli aveva lasciato cadersi dall'occhiello, la corteccia d'albero che gli aveva staccato col temperino, il foglio spiegazzato su cui si erano divertiti a schizzare degli sgorbi e delle caricature, seduti al medesimo tavolino, sotto la medesima lucerna, mentre la pioggia scrosciava allegramente sui vetri. Egli, che aveva buttato dalla finestra al vento di 100 città o sulla cenere di 100 caminetti le lettere d'eterno amore di donne che avevano messo in gioco la loro vita e quella di lui per un capriccio, non arrivava a comprendere del tutto la tenacità di quel sentimento che rendeva preziosi quegli oggetti insignificanti. Tra di loro due, che s'amavano tanto, che erano così intimamente legati, c'era sempre un abisso che egli non osava confessare a se stesso e che ella non voleva vedere e per non vederlo chiudeva gli occhi. L'ottica delle loro idee era immensamente diversa. Il cuore della donna, giovane, fresco, ricco, era lieto d'amare, s'attaccava alla felicità, ci credeva senza esitazioni, ci si abbandonava con fiducia. Alberto non possedeva più né cotesta fede, né cotesto entusiasmo, né cotesta serenità. La vita che aveva menato aveva alterato profondamente il suo modo di vedere e di giudicare. Aveva osservato e studiato le passioni in sé e negli altri, ma non le aveva mai combattute e, disgraziatamente per lui, non le aveva visto combattere. Il sentimento del giusto e del dovere restava quindi per lui una formula astratta, poco meno di un'illusione. In tali disposizioni d'animo e alla sua età, l'amore era perciò una debolezza. E l'amore stesso rendeva il suo scetticismo un'infermità piuttosto che una corazza. Sentiva rigermogliare dentro di sé quei sentimenti sui quali aveva messo i piedi, ma che nondimeno avevano turbata la serenità epicurea dei suoi piaceri, ora che li trovava freschi e rigogliosi nella donna a cui sentiva il bisogno di identificarsi. Però, al vedere cotesti sentimenti così diversi in sé e in lei, nello sviluppo e negli effetti, in sentirli agitarsi penosamente nel suo animo piuttosto che rinvigorirsi, ne provava un grande sconforto, un dubbio più amaro. La fede d'Adele, quella che per lui era la cecità, rivelavasi così salda ed intera che trovavasi costretto ad ammirarla, ad invidiarla quasi, senza poterla dividere. Istintivamente sentivasi inferiore a lei di tutta quella triste scienza del mondo e del male che aveva acquistato. Fosse pudore, timidezza o alterigia, c'era sempre in lui qualcosa di chiuso, come nei momenti in cui abbandonava il capo sui ginocchi di lei come un fanciullo. Adesso, al contrario, possedeva l'ingenua curiosità di chi non ha nulla da nascondere e gli faceva delle domande cui egli rispondeva evasivamente, sorridendole come ad una bambina, o dabbuiandosi alquanto. Quella serenità un po' nebbiosa, quella specie di mistero che intravedevasi in fondo ai sentimenti più espansivi di lui, era un'altra attrattiva per l'innocenza di Adele, pericolosa attrattiva. Ella indovinava nell'uomo amato delle ferite che era lieta di sanare, delle ritrose debolezze che lusingavano gli istinti materni e protettori della donna, l'altera riservatezza con cui il marito celava le agli occhi di lei, davanti un carattere di dignità e di forza, un che di superiore a mo' di Lucifero. 100 curiose domande che le erano venute sulle labbra erano spirate dinanzi al sorriso calmo, velato e impenetrabile di quell'uomo. Che cosa vuoi saperne tu, bambina mia? Le diceva egli. Ed ella, che aveva la pretesa di non esser più una bambina, gli faceva il broncio proprio da bimba. Anche Alberto aveva le sue curiosità, curiosità malsane, curiosità avide, interessate, vitali. Adesso che Adele era tutta per lui, sentiva il bisogno di apprendere come si sviluppassero le passioni in mezzo a tanto candore. Qual forma assumessero e quanta importanza ci avessero. E tu, le aveva domandato, sorridendo a fior di labbra, non hai amato altri? Ella, che gli teneva ancora il broncio, rispose col dispettuccio dei 16 anni. Sì, ho amato Gemmati. Proprio? Domandò Alberto ridendo. Erano appoggiati a quella tale balaustra, un dolce e tiepido giorno di novembre, le foglie ingiallite si correvano dietro per i viali, il torrente rigonfio si era fatto brontolone e le nuvolette facevano capolino sulle cime degli Appennini, proprio come allora. Ella gli cinse il collo col braccio e rispose: No, gli ho voluto bene soltanto. Cosa vuol dire voler bene soltanto? Vuol dire stare a discorrere volentieri con quel tale di ciò che più ci preme o ci addolora e trovare un gran sollievo nel sentirsi stringere la mano quando si ha il cuor grosso. La sa, signora mia, che cotesto io lo chiamo amore bell'e buono? Davvero? O come va dunque che pensassi in quel momento ad un altro, che era anche un gran cattivaccio? Ehi se la strinse al seno, forte, forte. Adele si era fatta dolcemente melanconica. Quante volte siamo stati qui come adesso? Che brutti giorni. Cos'hai? Nulla. Se sapessi che nobile cuore e come degno della tua amicizia, Gemmati. Quando gli dissi che t'amavo sempre e che a sposarci bisognava non pensarci più, non esitò, non fece un'osservazione, non disse una parola. Chinò il capo e allorché partì aveva le lacrime agli occhi, senza che se ne avvedesse. Io pure che avevo tanto sofferto e che sentivo come egli dovesse soffrire, avevo gli occhi umidi. Ma che hai, ti dico? Hai torto, vedi? Lo so, ma non me ne parlare più, Adele. Ella chinò il capo, si fece rossa e poi, sorridendogli fra maliziosa e giuliva, preferiresti che facessi come te? E come faccio io? Ma io non ho nulla a nasconderti. Invece, se tu mi narrassi la metà di quello che non mi vuoi dire. Non è la stessa cosa, Adele mia, disse Alberto secco secco.